Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi veniamo condotti al cuore di questo capitolo 15 dell'Evangelo secondo Giovanni, e conviene tener conto che questo immediatamente diventerà lo scandalo e la ragione dell'odio da parte delle sapienze del mondo. Dico questo perché io stesso ho sentito la necessità di mettere uno sguardo anche più avanti per cautelarmi in qualche modo dal pericolo di dire vabbè, poi che cosa c'è di male, insomma, che cosa c'è poi di così strano, e di dire che dobbiamo volerci bene, perché poi alla fine l'ultimo versetto del testo di oggi, in termini molto semplici, molto lineari, dice semplicemente questo: che dobbiamo volerci bene. Invece questo è lo scopo. Allora vedremo poi i giorni prossimi se il Signore potrà, ci troviamo ancora intorno alla sua parola, se quindi potremo esaminare questi testi. Però mi sembra importante percepire che più in là di così non si può, e che quello che noi oggi celebriamo nella parola di Dio è la sua radicale consegna a noi. Tra l'altro aveva già parlato del problema dell'essere servi, ma era il capitolo 8 e la contrapposizione tra servi e liberi. Qui invece è tra servi e amici, un coinvolgimento radicale. L'atto penitenziale della messa viene da sé, evidentemente, perché tutto quello che ci separa dall'amore di Dio è quello che noi oggi dobbiamo porre nella confessione dei nostri peccati e nella richiesta della sua misericordia. Il giorno ci è stato donato proprio perché a questo ci convertiamo. Confesso di ogni potente.
Versetto 13, leggiamo che nessuno ha un amore più grande di quello per cui pone la sua vita per i propri amici, per i suoi amici. Allora io mi sono chiesto se questa è una limitazione, mi sembrava impossibile. Tra l'altro al capitolo 13, nella lavanda dei piedi, insomma, leggiamo che Gesù amò i suoi fino alla fine, allora anche lì c'è i suoi, e qui ci sono gli amici, anche qui è un'imitazione, non di certo, perché come del resto impariamo benissimo dalla liturgia del Giovedì Santo, insomma, quindi tra l'altro il termine amico in greco deriva dal verbo amare, e quindi amico è colui che è oggetto dell'amore del Signore, quindi mi sembra poi che tutti siano oggetti di questo amore, insomma, quindi il Signore volontariamente dà la sua vita per i propri amici, cioè per tutti gli uomini. Ecco, poi c'è tutto un discorso, perché per altre due volte ripreso il termine amico, e mi pare che il discorso vada avanti nel senso di una, appunto, come anche dalla lavanda ai piedi, cioè questa, quello che lui sceglie, come dice più volte, li sceglie perché questa liturgia d'amore raggiunga una pienezza tale per cui, concentrandosi, possa poi di nuovo dare frutto, che qui torna il termine frutto, e ampliarsi a tutto. Quindi mi sembra che più che una imitazione sia una concentrazione per una diffusione, insomma, quello che verso tutti, che in quanto amici, poi tutti potenzialmente amici del Signore. Sì.
Normalmente nel centro del versetto 12, quando dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, nessuno non è più grande di questo, dare la vita per i propri amici, perché il Signore ha amato i discepoli e noi dobbiamo volerci bene.
Io il versetto 13, quando dice dare la propria vita, preferisco la traduzione che c'è nella traduzione latina, cioè porre. E il motivo è questo, che dare la propria vita magari è la stessa cosa, però insomma c'è una sottolineatura diversa, perché dare la stessa vita, cioè uno la dà una volta per tutte, e invece porre la vita dà molto l'idea di quello che è, cioè ogni giorno poni la tua vita, vivi la tua vita per l'altro, cioè per i tuoi amici. Quindi è un cammino, è un divenire, è una cosa che continua. E l'altra cosa, al versetto 15, dice: tutte le cose che ho udito dal Padre mio ve le ho dette. E a me sembra che da una parte l'offerta della vita e dall'altra la conoscenza, cioè il comunicare, il sapere l'uno dell'altro, questi mi sembra che siano i due pilastri della comunione d'amore. Da una parte vivere per, cioè una vita dedicata, e l'altra però una vita dedicata anche nella, cioè senza trattenere niente per sé, ma nella conoscenza e nella comunicazione di quello che si è e di quello che si ha, nella comunicazione all'altro. Questi mi sembrano i due fondamenti della comunione fraterna.
Io ho pensato a questo porre alla vita che ha detto Maria, e mi ha fatto pensare poi alla regola, alla stabilità, e mi sembrerebbe, almeno nella mia interpretazione, questa stabilità è proprio questo porre in una maniera come stabile, come fondamento, e che quindi è il fondamento della nostra regola, questo tratto del Vangelo. Lo sottolineo in maniera particolare.
Che cosa chiede alla Padre e perché ci ha dato questa scelta, perché possiamo frutti? Cosa sono questi frutti? Perché possiamo ricevere quel che non chiediamo? Mi ha fatto ricordare la preghiera che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro, che ci insegna le cose da chiedere e il perdono dei peccati, come condizione che anche noi li perdoniamo ai fratelli. E questo è il comandamento della vita.
Thank you. Ma cerca questo comandamento dell'amore che ce ne hanno in tanti. Ricordo che tempo fa con la Sara ne parlavamo e si diceva: come si fa a amare, come andare di amare se uno non è capace? Cioè diventa una cosa molto, molto difficile, impossibile. E il Signore effettivamente oggi secondo me è anche molto severo dandocelo come comando questa cosa qua. E ho pensato anche al Vangelo di domenica, che si concludeva di domenica scorsa dicendo: a chi fu dato molto sarà chiesto. Quindi oggi il Signore è severo, perché ci dà questo comandamento e ci chiede conto, ecco. Quindi ci dà e noi abbiamo, e ci chiede conto, ecco, su questa cosa qui. Però ho pensato anche che in qualche modo facilita il nostro cammino dandoci un comandamento così impegnativo, perché diventa come una luce per il nostro cammino, una stella da seguire, un binario da costare. E tutte le volte che si esce quindi magari da questo binario, non ci lasciamo guidare da questa luce, uno ci consente di giudicare noi stessi e non gli altri, di giudicarci come persone incapaci di fare. Quindi il giudizio diventa verso noi stessi e non verso l'altro, e quindi questo poi ci consente di chiedere perdono, che diventa l'oggetto della nostra confessione, perché ci si confessa intorno a questo comandamento che non siamo capaci di fare, e dal riconoscimento quindi anche della nostra povertà, dal nostro fallimento, e Gesù ci riveste di misericordia e ci fa risalire, ecco, dalla nostra povertà, e ci può far riconoscere come persone, come un popolo di salvati, di bisognosi della sua misericordia.
Io mi collego a quello che ha detto adesso la Lucia. E anch'io tante volte nella mia vita ho pensato che il comandamento dell'amore sia una cosa difficile, appunto, a volte sembra addirittura impossibile. Quindi ho pensato che il Signore fosse severo nel chiedere di voler bene. Ma poi in questi ultimi tempi mi sto convincendo che il motivo per cui ci sembra difficile è che noi attribuiamo a questo comandamento dell'amore un'impresa che è veramente difficile, anzi impossibile. Cioè pensiamo che voler bene alle persone voglia dire modificare le persone, cambiarle. E io credo che non sia questo. Se è così, indubbiamente è difficile, perché è difficilissimo cambiare gli altri, ma figurarsi poi me stesso. Quindi è un'impresa già persa in partenza. Ma è questo che Dio, che Gesù vuole dire quando ci dà il comandamento dell'amore? Allora qui mi ha aiutato molto questo come del versetto 12, perché contrariamente al solito Gesù usa come modello di riferimento non l'amore di se stessi, no? Dice: amatevi, amate il vostro prossimo come voi stessi. Qui il modello di riferimento è: amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. Allora io semplicemente mi sono chiesto: ma allora come ha amato me il Signore Gesù? Ieri Giovanni ci ha invitato a vivere la nostra giornata un po' cercando di ripercorrere la propria vita, la propria storia. Io ho cercato di farlo, e sì, io devo dire che secondo me si tratta di capire come ognuno è stato amato dal Signore. Io devo dire che personalmente non sono stato amato in quel modo lì, cioè il Signore non mi ha amato nella pretesa di cambiarmi, ma mi ha amato accompagnandomi passo dopo passo, tenendo conto, sapendo come io sono fatto di tutti i miei difetti, i miei peccati. E ogni giorno cioè il suo rapporto è stato paterno, non è stato giudiziale. Lui non pretende mai che io cambi, mi dice le cose, me le spiega, le cose che sono sbagliate, che non dovrei fare, oppure quelle che dovrei fare, non è che non me le dice, me le dice molto delicatamente, molto privatamente, senza umiliarmi davanti agli altri, ma me le dice. Il problema è che però non condiziona i miei eventuali cambiamenti al suo amore per me, cioè questo proprio me l'ha sempre fatto vedere, che lui continua a volermi bene come un padre, cioè non c'è una condizione per cui se io oggi non ascolto la sua correzione lui domani mi vuole bene di meno, anzi. Ecco, allora io, se io sono stato amato così, credo che l'amore voglia dire questo. Allora, questo non mi sembra difficile. A me non spaventa, io non sento severo un comandamento del genere.
Ma mi sembra che siano molti punti importanti, insomma... Intanto l'avervi letto l'ultimo versetto che dobbiamo riferire a conclusione del passo che introduce già la cosa, il comandamento dell'amore, scelto a viverlo, è il frutto pieno della gioia. Ecco, l'altra cosa che mi sono chiesta e che mi ha incuriosita abbastanza è perché parla di amici. Perché in fondo è una delle categorie del Vangelo usato tante volte, insomma, però inizialmente mi sarei aspettata di più che avesse parlato di figli, dei servi, escludendo la categoria dei servi, mi è chiara, insomma, no? Però perché pone il discorso dell'amore riferito a una relazione di amici e non di figli? Beh, ovviamente non è che ho trovato delle risposte soddisfacenti, piene, conclusive, insomma. Però in parte rispetto a quello che diceva adesso Francesco, ho pensato che questo rapporto con l'amico è un rapporto che forse appunto pone una generazione diversa, no, rispetto al figlio, e quindi un amore che è dato senza appunto una pretesa di possesso completo e di modifica, e mi sembra che si sottolinea, almeno io l'ho sentito forte, insomma, questa lettura della regola accostata a questi passi, che si debba fare un riferimento molto importante a un amore povero, perché appunto è un amore che non prevede un possesso, non prevede un intervento di modifica, ma è una, si diceva, un porre, un dare, e quindi mi sembra che si avvicini di più al discorso che lui fa del suo amore, insomma, che è un amore. Ieri lo sentivo vicino al discorso della castità, oggi mi sembra che sia vicino al discorso della povertà come caratteristica di questo amore.
Io provo a non ripetere molte cose che sono già state dette, anch'io ero stato colpito da questa parola amici, insomma, la scelta di questo termine, appunto, anziché il rapporto fraterno, anziché il rapporto figlio-padre, eccetera, quindi tante cose sono già state dette, quindi io... dico semplicemente che intorno a questa parola amici sono andato a vedere un po' alcuni passi, soprattutto sapienziali, e ho trovato tanti, appunto, un amico fedele, rifugio sicuro, chi lo trova trova un tesoro, testi che poi sono entrati anche nel linguaggio, così anche laico forse. E ne ho trovato uno che mi è piaciuto molto, che forse non c'entra con il testo di oggi, ma a me ha molto aiutato, dal libro del Siracide. Dice: se hai sguainato la spada contro un amico, non disperare, può esserci un ritorno. Se hai aperto la bocca contro un amico, non temere, può esserci riconciliazione. Questo testo qui mi ha aiutato un po' a scendere un po' più con i piedi per terra, insomma, a rendere meno difficile anche tutto questo discorso sull'amore reciproco, sul dare la vita, ecco. C'è anche una via di peccato, insomma, in questo rapporto così forte, insomma, di amore fraterno, di amicizia, eccetera. C'è anche l'ipotesi del peccato dentro a cui siamo quotidianamente, e però c'è questa possibilità di ritorno, insomma, possibilità di riconciliazione. Questo testo mi ha fatto anche ritornare un po' alla memoria un incontro che abbiamo avuto a Sarajevo con il vicario del cardinale, il quale, appunto, parlando della situazione di questa terra, insomma, così dilaniata dalle divisioni, appunto, diceva che l'unica via, appunto, per un ritorno ad una normalità, insomma, di vita, anche nelle differenze, insomma, era quella, appunto, della riconciliazione, cioè di perdonare, ma soprattutto di chiedere perdono. Sì, non è solo perdonare, ma è chiedere perdono, insomma.
Rispetto agli amici c'è anche la figura di Giovanni Battista, che appunto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, e lui stesso usa l'esempio proprio dell'amico, probabilmente riferito a se stesso, che è presente, amico dello sposo, e ascolta e gioisce, e dice anche che la sua gioia è compiuta, come è ripreso oggi all'inizio del testo. E mi è sembrato che questo aspetto dell'amicizia, che è l'ascoltarsi, sia molto presente nel testo di oggi. E poi ho visto che il primo amico di cui si parla nella Bibbia è appunto un amico di Dio, che è Mosè, e proprio perché facevano questa cosa, che lui gli parlava faccia a faccia, come un uomo fa con il suo amico. E mi sembra che fosse un onore molto grande per noi. E poi rispetto al comandamento di Gesù, io quando arrivo a questo testo rileggo sempre il commento che fa Santa Teresina questo testo, e lei rispetto a questo come dice una cosa secondo me molto bella, che non è, cioè lei non fa l'applicazione del come ha amato me, noi amo gli altri, ma dell'amare gli altri come li ama Gesù. E quindi fa tutti quegli esempi molto belli di applicazione, proprio in questo senso è il comandamento di Gesù il suo, cioè proprio, che di questo testo mi colpisce, che prima aveva detto il nuovo e adesso è il suo, quello di Gesù. Perché è lui che ama le sue sorelle, appunto, lei mi fa che dice, se uno, insomma, se ammiri l'opera di un artista, l'artista ovviamente è contento, cioè.
Ma io ho preso le mosse dalla lettera di Paolo oggi perché mi ha aiutato in questo senso, cioè ho pensato che se Giacomo, Pietro e Giovanni avessero dovuto scegliersi un collaboratore, non avrebbero certo cercato uno come Saulo, che perseguitava la Chiesa, e quindi le parole del Vangelo, non voi avete scelto me, ma io scelto voi, ecco, in questo senso trovano, ecco, però loro tre fanno una cosa secondo me stupenda, perché Paolo dice che loro tre avendo conosciuto la grazia di Dio in me, poi si sono mossi. Ecco, e quindi credo che questo sia un impegno, e cioè davanti alla severità del testo di oggi, che insomma, però ecco, io mi impegno a conoscere la grazia di Dio che è nella persona che mi sta vicino, al di là di quello che può aver fatto anche fino a poche ore prima, ecco. Perché questo poi facilita, no? Mi sono venute automaticamente in mente le parole del Papa nell'intervista sull'aereo di ritorno, no? Quando dice, ma rispetto alle persone, diciamo, con tendenze, insomma, no, diverse, insomma, ma se sono di buona volontà, chi sono io per giudicare? E quindi questa elasticità del cuore che tiene conto di come è fatto il fratello che è vicino. Paolo stesso, nel brano di oggi, decide, a seconda di questa circostanza, che Tito non deve essere, non bisogna circoncidere. Farà l'esatto contrario nel capitolo 16 degli Atti con Timoteo, proprio perché è un greco, e in quella circostanza andava bene circoncidere. E quindi Paolo si dimostra veramente libero, ecco, di amare a seconda appunto di come le circostanze lo richiedano, perché lui, e poi appunto non solo lui, insomma, conosce la grazia presente nelle persone che gli sono vicino, e questo gli dà un ampio margine e un'ampia libertà dell'amore che va al di là della morale, va al di là dei precetti, che cerca solo il bene dell'altro.
Io ho riflettuto sull'introduzione di Giovanni quando diceva che questo è un testo, siamo in un momento così di scandalo, insomma, un momento decisivo, e effettivamente mi sembra che il brano che abbiamo ascoltato di Giovanni sia all'origine del video della storia, della comprensione della storia, della politica, della realtà, sia relazionale nostra privata, ma anche in generale del come si guarda il mondo e di come si realizza la storia o come la si può orientare, cioè chi è Dio, chi è l'uomo, qual è il rapporto tra Dio e l'uomo, qual è il rapporto tra noi, tra gli uomini, insomma, no? Cioè se Dio è un Dio che guarda con amore tutti, E se tutti gli uomini guardano, o se l'uomo guarda gli altri come amici, cambia tutto, cambia la storia, e lo vediamo proprio in questo, lo scandalo sta proprio in questo, che siamo, cioè più si diventa consapevoli di questa realtà, più la si confronta con invece visioni che sono opposte, che sono strane, che sono opposte a questa, e cambia tutto, cambia veramente cambia veramente il corso della storia. Perciò in punto penso sia il brano nodale, ecco, al di là della nostra cioè, capacità di viverlo meno, ma è proprio la visione che per fortuna abbiamo ereditato, di cui dobbiamo essere gioiosamente grati, che è poi quello che è successo tutto sommato con Francesco, il Papa Francesco, cioè probabilmente ha guardato, è arrivato uno per cui sta a guardare l'umanità con quest'occhio, che è fedele a questo brano, questo Vangelo, no? E così.
Sembrava che questo come, così queste due possibilità di dire sia come esempio ma anche come, come causa, come, come sorgente, ecco, quello di, da una parte lui l'esempio, ma dall'altra poi perché lui ci ha amato, mi sono chiamato ad amare, a non interrompere questo flusso d'amore che va dal padre al figlio, ai discepoli e a tutto il mondo. Diciamo anche me quella cosa della del porre e del dare, mi mette un po' quel capitolo decimo in Giovanni, dice: sono un buon pastore, offre la sua vita per le pecore, pone, e proprio è ogni giorno che il pastore offre la sua vita.
Volevo mettere come elementi ulteriori il capitolo 5 della lettera ai Romani, dove Paolo legge un po' la vicenda dell'amore di Dio, mi pare al capitolo 5, infatti versetto 4 dice: quando eravamo ancora deboli Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. E aggiunge dopo: se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio. Ecco, quindi i termini che qua San Paolo usa è deboli, empi, peccatori, nemici. Come si combina questa tipologia di nomenclature con il termine che Gesù usa, amici? Sembrerebbe completamente in contrasto, però potrebbe anche essere che appunto è all'interno di questo contrasto che si conciliano gli estremi, proprio perché eravamo empi, deboli, peccatori e nemici, Dio ci ha amato, ci ha chiamato amici.
Leggermente si un po' tranquilli, nel senso che questa cosa che oggi lui dice in realtà è un'eresia, e quindi non è possibile costruire la comunità ecclesiale su questo principio. Si potrebbe dire, per esempio, che è molto facile vedere che San Paolo in quel testo dei Romani dice così, peraltro poi in altri testi è terribilmente severo, escludente. Quindi in realtà con questa disposizione non si riesce, non si riesce. E dopo cercheremo anche di vedere perché. Però il punto è questo: questa è un'eresia rispetto alla struttura religiosa della vita. Questa è un'eresia. Perché? Perché l'amore è irrimediabilmente o meritato o condizionato. Non c'è niente da fare. E quindi tutta la struttura va avanti così. Ogni tanto salta fuori un eretico, per esempio San Francesco, e che butta qualche cosa. In forme diverse si potrebbero citare altre persone. Siccome avete citato anche voi il Papa, non lo cito neanche io, ma perché mi è venuto in mente mentre parlavate, ha detto un'eresia, è stato corretto. Rifacendosi a un maestro dell'ebraismo, ha detto che quando Dio perdona dimentica, si è alzata una voce per dire no, ricorda. Quindi di fatto siamo dentro a una cosa impossibile. Però la cosa curiosa è appunto questo richiamo all'esperienza personale in quel famoso come che è stato molto citato nei vostri interventi: come io ho amato voi.
mi veniva in mente una cosa molto semplice, che se per esempio dopo la nonna Pina è il mio turno di andare via, ecco, io vi prometto che quando arrivo al trono dell'Altissimo parlo di tutti voi benissimo. Perché parlo di tutti voi benissimo? Perché in voi ho riconosciuto la totale gratuità dell'amore di Dio, perché voi mi avete voluto bene, mi volete bene, e conoscendo benissimo tutte le mie magagne, o quasi tutte, però non avete fatto di questo una condizione per non volermi bene. Voi mi volete bene. Io ho un'esperienza storica del mio Signore attraverso l'amore che voi avete per me. Quando lui dice come io ho amato voi, cosa dice? È che ha fatto tre salti mortali per amarmi, perché come sono, come eccetera eccetera, no? Però tutti noi adesso, ampliando un po' la cosa, siamo dentro l'amore. Se noi se ieri abbiamo riflettuto al dono, uno potrebbe dire non ho ricevuto nessun dono. Io non posso certamente dire così. E se uno però riflette al dono ricevuto, ha precisamente il sigillo di che cosa sia l'amore di Dio, perché è stato tutto gratuità, tutto misericordia, tutto non tener conto delle mie rispostacce, delle mie fughe, delle mie rinunce, delle mie violenze. E quindi il dono risplende per la sua incongruenza, no? Non è che mi ha pagato qualche cosa, che ha riconosciuto qualche cosa siccome sei stato buono, mai, mai. Quindi quel come, che è il concreto della nostra esperienza storica, ci porta a un'analisi severa su di noi e ci porta a un'analisi meravigliata e meravigliosa sul concreto, però, perché se no non potremmo essere qua. Quindi noi abbiamo conosciuto e conosciamo la gratuità dell'amore, e non semplicemente perché rifletto su Dio, ma perché ci siete voi, perché l'amore è così. L'amore è così. Non è vero che l'amore è una ricompensa. Non è vero che l'amore è il riconoscimento di un merito. Non è vero. Quando è il riconoscimento di un merito è una cosa dovuta, perché ha fatto una cosa, è vero, e tu la riconosci, no? Ma l'amore non è così. L'amore è la gratuità di Dio. Però salta il sistema, E quindi in realtà si fa finta di niente, ma si va avanti in un altro modo. Per esempio, tutti noi, se in qualche modo abbiamo esercitato o esercitiamo paternità o maternità, dobbiamo riconoscere questa cosa, che andiamo avanti a meriti, a doveri. Quindi vai bene, puoi andare al mare quest'estate perché hai fatto questo e questo. E se non l'hai fatto, eccetera, no? Quando uno della mia età si volta indietro si spaventa, perché dice: Dio mio, ma ho passato la vita a sgridare, ho passato la vita perdonato e ho sgridato, no? E sono cose che ci fanno un po' tremare. Ma dice: ma ho sgridato per amore, però bisogna stare attenti, perché qui siamo davanti alla qualità dell'amore, come lui ci ama. Perché noi, al di là dei problemi della traduzione, che cos'è la traduzione giusta, sbagliata, noi istintivamente speriamo che si continui a dire in italiano che questo calice è stato versato per tutti. Perché immediatamente un professore Cielino, che insegna a Roma, ha fatto un intervento sul giornale per dire: e poi d'altra parte è anche giusto, perché uno la piglia così, però la piglia alla leggera, e quindi è condizionato da come lo pigli. Ma no, lui non lo condiziona. Lui quella sera lì ha versato il calice per me, che non c'ero, e quel tutti, no? È arrivato fino a me e ci sono dentro anch'io. E da parte sua è assolutamente incondizionato.
è prima. Non è un riconoscimento, un premio, non è una giusta retribuzione l'amore.
Sì, comunque il molti va inteso.
Sì, sì, va bene, ma non interessa, perché a me disturba.
No, sto dicendo.
E quindi che... dico, a parte il coso delle traduzioni, che va bene, va male, però va male, va male. Perché? Perché siamo già tutti dentro ad essere in odio alla eresia del Cristo. E quindi bisogna stare molto attenti. Anch'io ho sentito molto la presenza del testo di Galati, ma Paolo perché ha paura? Perché avanza con prudenza? Ah, perché sa che non è accettato, è impossibile accettarlo. Perché lì effettivamente avviene un salto. E Gesù, certo che letta in Gesù tutta la profezia ebraica va in questa direzione, certamente, certamente. E noi non possiamo non tener conto in modo essenziale della grande profezia ebraica. Però un ebreo contemporaneo, un ebreo religioso, uno che va al tempio, uno è se vengono in casa nostra bisogna che passino per la porta. E lì il problema gravissimo, difficilissimo, l'abbiamo visto già in tutto il testo degli Atti, no? E adesso lo troviamo in Galati, è che bisogna fare un discernimento spirituale nello spirito di Gesù per capire come prendere e come ricevere devotamente e totalmente le scritture in Cristo. C'è una condizione, sì, è che c'è una condizione, le ricomprendiamo tutte alla luce di Lui. Lui però è dentro a questa cosa, quindi sul facile e difficile è talmente difficile che è impossibile, ma nell'esperienza personale è facile. Gli amici secondo me sono una piccola mafia, no? Avete visto che tra un versetto e l'altro cambia il significato. Dare la vita per gli amici, però il versetto dopo ti frega, perché dice voi siete miei amici. Cosa è successo? Perché quella parola amici? Perché lui, informandoci della fisionomia e della qualità dell'amore, ci coinvolge. Voi siete miei amici se fate quello che io vi comando. Quindi c'è un piccolo gruppetto di amici che ogni tanto compaiono di qua e di là, che tirano fuori questa faccenda, che non è, che assolutamente è nell'odio del mondo. Adesso sono testi avanti e li vedremo. Ma tutto il mondo è in realtà giocato sull'ipotesi religiosa diversa. Questa proposta di fede fa saltare il sistema. Fa saltare il sistema. Fa saltare anche il sistema familiare, no? Dicevamo, nel piccolo mio sistema familiare devo instaurare un criterio di verità, di disciplina, di cambiamento, bisogna che te cambi. Se no la cosa non funziona, no? Siamo arrivati quest'inverno all'ipotesi proprio, e tutto si connetteva benissimo, però abbiamo corso un pericolo immenso, perché a un certo punto in un nucleo familiare la mamma, il rapporto fra la mamma e le figlie spesso è infatti un po' delicato, ma la mamma era dell'idea di dire va bene, però adesso non facciamo niente. Le prendo un appartamento e lei sta in quell'appartamento. Aspetta un momento, come? E però è chiaro, si arriva alla disciplina, si arriva al cambiamento. Se tu dici questo, se tu fai questo, la macchina non funziona. Paolo dice così ai Romani, ma poi quando deve organizzare nelle seconde parti delle lettere la vita delle chiese, ristabilisce una disciplina. Mica io l'accuso, per carità, di questo. Però bisogna che funzioni la macchina, no? E quindi non bisogna far così, bisogna far cos'ha, eccetera. Però il testo di oggi è il cuore di tutto. Allora a me pare che da una parte bisogna ritenersi sconfitti, dall'altra certamente bisogna ritenersi, io credo, beneficiari. No, io non dico per retorica che parlerò bene di voi al Padre Eterno, perché se non siete voi io sono perduto. anche se sono abbandonato a me stesso, alla fine la mia coscienza mi uccide. E quindi è una cosa stranissima, perché da una parte è evidentemente la verità, evidentemente è la verità. Dio non può che essere così, se no è un imperatore romano, se no è un'altra roba. E quindi è interessante, perché in realtà però tutti abbiamo questa esperienza, io credo che tutti abbiamo questa esperienza della totale gratuità dell'amore di Dio verso me. E quindi, certo, la famiglia ha la regola che dice che alla fine queste regole, queste norme non sono la regola, e ci riconsegna al Vangelo. E però, nativamente, profondamente, quando siamo messi davanti alla domanda chi siamo, noi dobbiamo rispondere che siamo così, e che quello che vogliamo è così, e che poi non ci riusciamo, e che poi eccetera eccetera. Ma il senso della nostra vita è questo. Noi dobbiamo semplicemente volerci bene. Avete visto che fra l'altro oggi si passa dal plurale al singolare, no? Fino a ieri erano comandamenti, oggi uno. All'inizio e alla fine del testo, del brano. Ce n'è uno. Noi abbiamo un'unica cosa. Dobbiamo volerci bene. È l'unica cosa che dobbiamo fare. Se vi amate, vi umiliate. Questo è il comandamento. Amare gli uni gli altri.